Spazio alle vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, ai vostri WhatsApp, anche audio 366-684-122. Con noi, con voi, Marco Bucciantini. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Primo amico in diretta è Federico, ci chiama da Bologna. Ciao, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, sono molto contento di poter parlare con Bucciantini, che è uno dei giornalisti con cui spesso mi trovo d'accordo e a cui riconosco un'onestà intellettuale superiore alla media, per non dire altro. E due domande veloci. E sul discorso del Milan, io credo di essere uno dei pochi propioli rimasti tra la tifoseria, e a cui do più meriti che
colpe.
Che colpe, ecco. Okay. E mi chiedevo appunto il motivo secondo Bucciantini per cui la tifoseria ce l'ha così tanto con Pioli. Io credo che sia per colpa dei derby soprattutto, e del fatto ad esempio dell'anno scorso siamo usciti con l'Inter, ma ogni okay. anno credo che abbia fatto sempre meglio rispetto al passato, e rispetto poi? Alle aspettative. E l'altra cosa, per quale motivo, e qua era il mio merito che davo a Bucciantini, per quale motivo in Italia c'è sempre questo discorso che se uno vince, penso ad esempio alla Juve di Allegri all'inizio, se uno vince ha ragione a prescindere, anche se gioca male, anche se vince su autogol, anche se è così, e quando uno perde, o magari penso, faccio l'esempio sempre da milanista, Milan Newcastle, partita dominata ma poi non vinta per varie situazioni, invece viene data tutta la colpa
con i risultati. Va bene, grazie Federico. Marco.
No, su Pioli sì, sono d'accordo che il derby abbia consumato un po' di quel rapporto, poi probabilmente anche aver perso contatto subito. C'è da dire delle cose del Milan che ultimamente anche una persona che a volte sentite, Franco Ordine, aveva spaccato la stagione in tre, facendo vedere come nel momento in cui ci sono stati i maggiori infortuni, e però è capitato quando ti giocavi la Champions e quando hai perso un po' contatto il campionato, il Milan ha abbassato tanto la media. Negli altri due periodi polari è dietro l'Inter, ma vicino all'Inter, cioè, fino alla partita con la Juventus. Con la Juventus va a perdere la seconda partita, la prima era con l'Inter, le altre erano tutte vinte. E così nella parte finale, recuperando giocatori, mettendoli in campo sani, potendo scegliere come usare l'organico, Pioli sta ritrovando la squadra anche bella di inizio stagione, subito di uscita, era sembrata subito saper mettere in campo quello che aveva comprato e quello che era rimasto. Ora però si tratta di finire la stagione, per me è decisivo finire la stagione bene, per legittimare anche questa ventata che in questo momento c'è sulla permanenza di Pioli, e io ci soffio dentro questo vento, io ci soffio con tutto, gonfio polmoni e ci soffio, e l'ho sempre detto. Mi piace anche ricordare oggi che in questo momento nei quarti finale di Champions League un girone non è stato rappresentato, che era quello dell'Inter, dove sono uscite sia l'Inter che la Real Sociedad. Tutti, sei gironi sono rappresentati da una squadra e un girone è rappresentato da due squadre, che era quello del Milan. Cioè il Milan è stato eliminato dall'unico girone da due squadre che sono ancora dentro, unico girone averla ancora tutte e due dentro, sono il Dortmund e il Paris Saint-Germain. Il Milan esce per differenza reti in un girone dove probabilmente con un gol in più nelle prime due partite, anzi sicuramente con un gol in più nelle prime due partite sarebbe passato, e nelle prime due partite il Milan sbaglia dei gol clamorosi, merita di vincere tutte e due, quelle col Newcastle e quelle col Dortmund 0-0, e probabilmente anche il rigore di Giroud col Dortmund a ritorno. Cioè un girone difficile, equilibratissimo, nel quale secondo me il Milan meritava di passare, ha giocato meglio di quelle che sono passate, ha sbagliato secondo me una sola partita, che è quella di Parigi, e che comunque oggi si dimostra un girone che era competitivo, perché ripeto ci sono due squadre ai quarti di finale. Questo mi sembrava giusto ricordarlo. Sul resto, sai, è un paese poco sportivo, lo sappiamo, un paese molto tifoso, e quando esasperi il tifo, il tifo poi sì, come posso dire, si esalta e si scontra e si misura anche con le vittorie, cioè, Poi hanno contratto dell'italiano, cioè siamo soccorritori dei vincitori, c'era quelle, se ti vai a rileggere il motteggiare dei longanesi, dei flaiano, trovi tutte queste frasi che raccontano bene l'italiano. Però un paese eccessivamente tifoso finisce per avere più bisogno di altri delle vittorie che invece delle impressioni, ma non è per tutti così, abbiamo visto anche quest'anno che gli allenatori molto vincenti ma anche molto criticati.
Abbiamo intanto altri amici in diretta con Marco Bucciantini qui a Radio Sportiva. Abbiamo Marcello dalla provincia di Reggio Calabria. Ciao, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutto il cast di Radio Sportiva. Grazie perché ci tenete compagnia a me, almeno a me, H24.
Grazie, grazie a
te. Io non voglio parlare di calcio giocato. Io ho due appunti da fare. La prima, intanto sono il dottor Bucciantini, avevo voluto dare questa considerazione con Ciccio Graziani. Sarebbe giusto, secondo me, essendo un garantista, chiudere completamente e non parlarne più del caso Acerbi con Jesus, perché io sono un milanista, però quel ragazzo Acerbi lo state rovinando. Prego a tutti gli addetti ai lavori di non parlare più, né scrivere e né niente, lasciarlo sereno perché ha una vita calcistica davanti. E su Guencesus certe cose si possono pure evitare se si è un po' leali. È chiaro che qualcosa in campo scappa, ma là non si possono fare certe cose.
Va bene, va bene. Va bene, grazie,
punto
grazie.
Due, e concludo, punto 2 e concludo. La maglietta della nazionale italiana deve essere azzurra. Punto. Né verde, né rosso, né niente.
Va bene, va bene. Grazie. Grazie Marcello. Marco, allora.
Un po' bianca a volte, perché non è che poi sempre vedo lo stesso colore, a volte devi scegliere, no? Però anch'io sono un po' tradizionalista. È vero che quando hanno azzardato dentro la bandiera, no? Proponendo pezzi di tricolore. È roba italiana, sempre anche quella, però sposiamo quella. Sull'altro, ma allora si può essere d'accordo sull'impianto generale? Cioè, essere garantisti significa poi dimostrarlo quando sei chiamato a fare un passo indietro rispetto alle impressioni, alle opinioni. Quando una vicenda diventa processuale, uno stato di diritto dà delle garanzie. Credere, e io credetemi, ci credo, mi ripeto, ci credo nello stato di diritto, significa accettare le sentenze. A volte lo stato di diritto si sublima in modo diverso rispetto a una morale, rispetto a un'impressione, rispetto a un passo avanti civile, però è così, meno male ci sono i processi. Partiamo sempre dallo sfondo secondo me fondamentale. Se anche ci dovesse essere un errore processuale, io preferisco un criminale in libertà che un innocente in galera. Questo è un dibattito che divide abbastanza bene il garantista dal forcaiolo, no? Diciamo così, o lo stato di diritto dallo stato di Davigo, di Pier Camillo Davigo, no? Quello che io tanto ti indago e poi mi devi dimostrare che non è colpa tua. Acerbi si è salvato a processo. Cioè, tutti sappiamo che è successo qualcosa di diverso, e tra l'altro nella spiegazione della sentenza, se mi permettete, si fa anche un po' di confusione, perché non si capisce cosa intende per offesa la Procura federale quando parla, no? Perché ti faccio nero può rientrare nella fattispecie della minaccia lieve da bullo di terza elementare, ma può essere quella, però non è un'offesa. Quindi anzitutto la decisione è stata spiegata male, questo ha generato un po' di confusione. Però la spiegazione, la decisione parte da un fatto che non si può condannare senza prove. E si può anche avere ognuno un'impressione tenace di quello che è successo, ma per fortuna non si condanna senza prove. E anche se non si è d'accordo col processo, bisogna dire per fortuna non si condanna senza prove. Essere assolti per insufficienza di prove è una soluzione, non è una soluzione piena, ma questa vicenda, mi dispiace, ma questo vale per tutti, questa vicenda non ci restituisce pienezza, non ci restituisce verità. Rimane con molti punti oscuri. Mi piacerebbe che Acerbi ripetesse le telecamere quello che ha detto, perché voglio capire intanto se è stato scritto male il dispositivo, offese e minacce, perché ti faccio nero non è un'offesa, cioè non lo è tecnicamente, no, non è un'offesa, no? E quindi vorrei fare anche un passo avanti, messa da parte la vicenda, chiusa la vicenda giudiziaria e accettata da garantisti e uomini del diritto, pur con tutti i nostri dubbi, vorrei comunque fare un passo avanti nella verità, se è possibile, che a volte è diversa, E però bisogna fare un grande passo avanti nella civiltà. Ora ci mancherebbe altro di accusare John Jesus di aver messo su questa cosa. No, ragazzi, cioè, da questa vicenda comunque sia finita, e ripeto, i processi danno delle garanzie e questa vicenda è andata alla Procura federale con la difesa e con l'accusa, comunque sia finita, io non sopporto una grossa parte del discorso che ho sentito, cioè quelle che le cose succedono e restano in campo. Quelle no. Se sono quelle, se saranno quelle, se sono state quelle, no, vanno davanti alla Procura federale. Poi davanti alla Procura federale può andare in un modo o in un altro, e può essere spiegata bene o spiegata malino, e può essere accettata felicemente o accettata obtorto collo, va comunque accettata. Ma non esiste più che queste cose restino in campo, che il campo le possa in un certo senso legittimare come zona franca e le debba concludere dentro il perimetro. No, mi dispiace, le offese sì, altre cose sì, ma le provocazioni hanno uno sfondo razzista? No. Siamo andati a un processo, e un processo è andato come è andato. Siamo uomini di diritto, siamo garantisti, dobbiamo essere davanti anche a questa sentenza. Si può essere assolti per insufficienza di prove. Per fortuna si è assolti per insufficienza di prove.
Abbiamo Donato, ci chiama da Varese al 334-773-0020. Benvenuto a Sportiva, risponde Marco Bucciantini. Ciao, ciao Donato.
Ciao, buonasera, vi ascolto sempre, è la seconda volta che intervengo. Questa volta mi trovo un po' in difficoltà perché prendo le parti da una domanda che mi fa mio nipote che ha 12 anni. Premetto, io sono juventino.
Ma io sono saggio.
Ecco, mio nipote è interista, quindi premetto, già per l'insufficienza di prove non prova che uno è innocente. Comunque possiamo ricordare la sentenza del 2006 contro la Juve, che l'Inter si è nascosta dietro alla
non c'è nulla alla... No, no, non c'è niente. Stiamo parlando del processo, sono d'accordo con te.
Domanda, sì. Mio nipote mi fa questa domanda: ma scusa, questo gli ha detto che Acerbi gli ha dato del negro, lui si è scusato davanti a tutte le telecamere per qualcosa che ha detto. A un certo punto è partita questa denuncia nella Procura federale del calcio, giusto, sportiva. Sì. Viene assolto per insufficienza di prove. Mio nipote mi dice: allora scusami, tu mi dai del ladro e poi io non posso perché non ci sei una prova che sono ladro, e tu sei libero di dirmi che ti ho detto negro. Allora dovete condannare Wagesi.
No, perché l'insufficienza. No, questo era anche un po' il succo del comunicato del Napoli. Non è stato molto chiaro il tuo intervento, perdonami, però io cerco di aggiungere delle cose. Essere assolti per insufficienza di prove non significa che chi è accusato è colpevole. Questa è una forzatura, posso dirti, è una forzatura stravagante del diritto. Come hai detto te, l'insufficienza di prove non è una soluzione perché il fatto non è stato commesso. Ora stiamo cercando di allargarsi a una terminologia di un processo diverso, no? Di uno sportivo così. Anzi, spesso quelli sportivi sono fatti con un po' meno scrupolo e sicuramente con meno tempo. Come vedete, questa vicenda si è conclusa in 10 giorni. E l'insufficienza di prove non, tra l'altro c'era un'insufficienza di prove anche se tu volevi dimostrare la diffamazione di Juan Jesus, perché quella, cioè, e questo cerca di spiegare anche la Procura federale. Ma detto questo, non c'è automatismo. Insufficienza di prove, non sono riusciti a provare che quello l'ha detto. Non è una conseguente diffamazione. Detto questo, ragazzi, l'abbiamo detto, è finita così. Ma come si fa? Interrogati mi sembra 8-10 testimoni, 8-10 persone, non testimoni, persone, l'arbitro, i due giocatori. E cercato di capire i labiali, probabilmente anche con dei periti, di quello che è stato detto, non si è riusciti a ricostruire con esattezza, a trovare quella parola lì, negro, non si è trovata. E anche se tanti anche se tanti occorsi a questo processo hanno pensato che qualcosa fosse successo di diverso, ti faccio nero, perché non ci sarebbe stata proprio quella dinamica lì in campo, va bene, ma se non lo provi, ma davvero ci piace, ragazzi, gli stati che condannano senza prove certe non sono democrazie, sono dittature, ti mandano in Siberia e poi a un certo punto ti avvelenano, cioè quelli fanno processi in questo modo. Gli stati seri fanno processi veri, nei processi veri ci sono le garanzie della difesa che sono addirittura più importanti di quelle dell'accusa. Sì, bisogna essere certi per condannare. Come capite, io sono rimasto con tanta amarezza da questa vicenda, sono già intervenuto su questa vicenda prima con tanti dubbi, ho detto che mi è dispiaciuto un sacco, mi ha fatto veramente tanto dispiacere che si è dovuti passare da una vicenda che andava ricomposta dal punto di vista civile a una strategia di difesa, e questo è successo l'indomani quando si è reso conto anche Acerbi che doveva affrontarla in un altro modo. Perché? Perché era partita un'esagerazione della pena, un'esasperazione, un discorso clamoroso che, ragazzi, il giorno dopo era almeno 10 giorni di squalifica, così gli salta il contratto con l'Inter, così salta l'Europa nazionale, davanti alla pena capitale uno allora va alla strategia difensiva. E se mi permettete, questo inasprire le pene, inasprire il discorso, non fa bene a quelli come me, e mi sembra di sentire tanti ascoltatori che volevano una ricomposizione civile, cioè io volevo invece che si andasse a chiarire nel verso di Juan Jesus quello che era successo, perché questo è un tema che a me fa veramente incavolare, quello che non si riesce a togliere la maleducazione che diventa razzismo dagli stadi, negli spalti e in campo. Chiusa parentesi, poi però si va a processo e non voglio dire per l'ennesima volta dello Stato di diritto, torna all'esasperazione, Marco, perché questo è un concetto fondamentale. Questo è uno Stato, è uno Stato che non fa altro che inasprire pene, come se ogni fatto tu potessi, se ogni ferita, se ogni mancanza tu la potessi curare inasprendo pene che ci sono già. Siamo uno Stato che ha inasprito tutte le possibili pene su tutte le piaghe sociali, che continua a ripetere e continua a inasprire pene. Per me uno Stato serio mi dà una pena certa, non una pena esemplare, non una pena esagerata, non una pena aspra o inasprita, una pena certa. È la certezza della pena che fa uno Stato serio, non l'asprezza della pena, che non serve nemmeno da deterrente, perché come vedete su tutte quelle piaghe sociali che ogni tanto raccontano, cioè basta guardare i giornali e televisioni che raccontano di un paese in difficoltà su tanti temi, non gli fa né caldo né freddo a chi compie questi reati inaspire le pene. Perché? Perché certi reati li eviti con la cultura, col rispetto delle persone. Se ci fate caso, tutti questi reati di cui si sta parlando, dalle violenze a razzismo, a tutta un'escalation anche del peggio, sono tutti reati che attengono a una mancanza di rispetto nei vari rapporti personali. Nei vari rapporti personali, sempre tra l'altro in posizione dominato-dominante, no? Può essere appunto nel razzismo, uomo-donna, e si fanno bullismo, si fanno altro che inasprire pene. Le pene ci sono, non c'è bisogno l'indomani di parlare di una pena capitale, perché metti in moto allora una strategia processuale difensiva. No, questo ci tenevo a dirlo, perché secondo me non è da stato serio ogni volta che succede qualcosa partire con l'inasprimento delle pene. Partiamo con la certezza delle pene e arriviamo alla certezza delle pene.
Con Marco Bucciantini, con tutti voi, 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp, anche audio, 366-6284-122. Allora Marco, notizia proprio di questi minuti, è arrivata in redazione un messaggio piuttosto lungo da parte di Juan Jesus, che peraltro crediamo sia nella scrittura di questo messaggio, accompagnato anche dai suoi legali. Allora, rispetto alla vicenda Acerbi, Juan Jesus dice: ho letto più volte con grande rammarico la decisione con cui il giudice sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato la vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli. Una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire, mi lascia una grande amarezza. Dice Juan Jesus: sono sinceramente avvilito dall'esito di una vicenda grave che ho avuto l'unico torto di avere gestito da signore, evitando di interrompere un'importante partita con tutti i disagi che avrebbe comportato agli spettatori che stavano assistendo al match, confidando che il mio atteggiamento sarebbe stato rispettato e preso forse ad esempio. Ancora dice Juan Jesus: probabilmente dopo questa decisione chi si troverà nella mia situazione agirà in modo ben diverso per tutelarsi e cercare di porre un freno alla vergogna del razzismo che purtroppo fatica a scomparire. Non mi sento in alcun modo tutelato da questa decisione che si affanna tra il dover ammettere che è stata raggiunta sicuramente la prova dell'offesa e il sostenere che non vi sarebbe la certezza del suo carattere discriminatorio, che sempre secondo la decisione solo io e in buona fede avrei percepito. Non capisco davvero, dice ancora Juan Jesus, in che modo la frase "vai via nero, sei solo un negro" possa essere certamente offensiva, ma non discriminatoria. Non comprendo infatti perché mai agitarsi tanto quella sera, se davvero fosse stata una semplice offesa rispetto alla quale lo stesso Acerbi si è sentito in dovere di scusarsi. L'arbitro ha ritenuto di dover informare la VAR, la partita è stata interrotta per oltre un minuto, i suoi compagni di squadra si sono affannati nel volermi parlare. Non riesco a spiegarmi perché mai, solo il giorno dopo, in ritiro con la nazionale, Acerbi abbia iniziato un'inversione di rotta sulla versione dei fatti e non abbia invece subito negato, appena finita la partita, quanto era in realtà avvenuto. Non mi aspettavo un finale di questo genere che temo, ma spero di sbagliarmi, potrebbe costituire un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti. Spero sinceramente che questa, per me, triste vicenda possa aiutare tutto il mondo del calcio a riflettere su un tema così grave e urgente. Così Juan Jesus. Marco Bucciantini, a te la palla.
No, lo speriamo anche noi, che questi sono argomenti che devono sorpassare le tifoserie, no? E riguardarci come cittadini del mondo. Ma noi siamo con Juan Jesus in questa storia. Certo. E il problema è che ora qui ripete quella frase: va via nero, sei solo un negro. Noi tutti speriamo che nel dibattimento la mancanza della prova sia che non si è riusciti a ricostruire questa frase, perché Acerbi l'ha negata, nessun testimone l'ha sentita e le immagini televisive non la chiariscono, no? Che sia rimasta una frase riportata da Giorgio Jesus, e qui non si sta parlando vera o no. Siamo con Juan Jesus, facciamo che sia vera, però è questo che adesso a noi, col fatto che non sia stata provata altrimenti, cioè da altre persone, ammessa da Acerbi, ascoltata dall'arbitro e riportata da altri, quello ci giustifica questa sentenza, eh? Cioè, questo sia chiaro, cioè noi siamo a accettare questa sentenza per insufficienza di prove, perché ammettiamo che quella frase sia rimasta solo nella testa di Juan Jesus e nelle dichiarazioni di Juan Jesus. Ovviamente, se nel dibattimento è venuto fuori che questa frase è stata detta e questa sarebbe un'offesa e una minaccia, ma non è stata sanzionata, questo sarebbe gravissimo. Ma ritorniamo all'inizio: abbiamo il bisogno di sapere qual è stata la frase detta da Acerbi, cioè che Acerbi ha detto di aver detto in campo e che è stata poi oggetto del processo. Questo ci piacerebbe saperlo, perché ripeto, nel dispositivo, cioè leggendo ieri le parole che hanno accompagnato la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, ricordiamolo, insufficienza di prove, si fa confusione, perché davvero si introduce l'elemento dell'offesa, l'elemento della minaccia, e ti faccio nero non è un'offesa, no? C'è davvero un problema qui di linguaggio, di semantica, no? È spiegata male qualsiasi cosa sia stata decisa, o spero sia stata spiegata male, perché ora Juan Jesus ci fa capire che la frase in oggetto poteva essere quella anche nel dibattimento. Ora, se permetti, Marco, questo ci piacerebbe scoprirlo, no?
Certo.
Ci piacerebbe saperlo, cioè ci aiuterebbe anche allora avere un'altra posizione, allora diventerebbe una mancanza di coraggio, però non ce l'abbiamo questo elemento, non ce l'abbiamo, e chiunque ci ascolti deve capirlo e deve anche lui provare a ragionare con elementi carenti. Detto questo, tutta la vita con questo ragazzo, con Vinicius, ragazzi, ma l'ha detta, non l'ha detta, ma sono tutti giocatori che continuano ogni partita, ogni settimana a sentire queste cose, o in campo, o dagli spalti. L'ha detto anche Vinicius, no? Uno dei giocatori più importanti del mondo, cioè, quindi, capito? Cioè, dice, è un atteggiamento che si anestetizza davanti a cotanta, no. Cioè, no. E allora, cioè, è un problema vero, è un problema insopportabile, è un clamoroso problema di civiltà, di cultura, di educazione. Sarebbe il caso di, a volte, allora speri in qualche sentenza coraggiosa, che vada magari in questo senso.
Intanto abbiamo un messaggio audio per te, Marco, prima di salutarci. Forse cambiamo anche il tema, così parliamo di qualcosa di diverso. Sentiamo.
Volevo chiedere a Marco Bucciantini come vede un centrocampo della nazionale a tre con Barella, Frattesi e Pellegrini come regista alto. Secondo me darebbe grande potenziale offensivo e compenserebbe un po' le carenze del reparto d'attacco.
Allora, parliamo un po' di calcio, Marco, dai, cosa dici?
Sono tre giocatori che vanno dentro, che tirano, che hanno anche statistiche, hanno anche gol. E il problema è il regista è basso nel calcio di oggi, no? In calcio di oggi già il regista è un concetto davanti a difesa, ma i 10 hanno sopravvivenza quando si mettono davanti ai difensori, quando si mettono in una zona un po' più calma del campo, dove c'è meno intensità. E lasciano spazio a un inserimento del centrocampo in avanti, no? Questa è l'evoluzione di tutti i 10. Questo è un centrocampo dove manca il centrale. Questo è un centrocampo dove manca il centrale, perché comunque questi sono diversamente, ma sono tre mezzali, o chiamiamoli vecchia maniera, sono tre interni di centrocampo, manca il centrale. Il centrocampo a tre si fa con un centrale, cioè solo questo limite, ma sono i tre giocatori con cui fare le mezzali, due titolari, uno entra al sessantesimo, no? Cioè non è che giocheranno tutti senza essere tutti titolari, cioè in un europeo poi si alterneranno, diciamo che sono tre giocatori fondamentali in virtù di quello che diceva l'ascoltatore. Se hai problemi a trovare gol, giocate decisive dagli attaccanti, li devi trovare con l'inserimento, con la qualità dei centrocampisti. Questi tre ce l'hanno e saranno fondamentali, tutte e tre in campo titolari insieme. Per me è difficile, dovessi giocare con il rombo, però il rombo vuole la difesa 4, si sta andando verso la difesa 3. Potrebbe giocare insieme con il rombo 4-2 con il rombo, però che tra l'altro può essere anche una soluzione, perché avendo perso qualche attaccante esterno, l'attaccante esterno come Berardi, avete visto Spalletti sta cercando di andare oltre l'attacco a tre con i due esterni, no? Questo abbiamo visto in queste amichevoli. Quindi può essere, con il rombo posso giocare insieme, ma sarebbe un centrocampo a quattro, perché comunque sia un centrale di centrocampo serve.
E allora grazie davvero Marco Bucciantini e a presto qui a Sportiva.
A
ciao Marco.
Ciao.